E siamo qui con Serena Abrami, ciao, bentrovata.
Grazie.
E allora, insomma, Ileda, Memoria dal futuro è il titolo del vostro esordio, uscito per il Picture Records qualche mese fa.
Sì.
Ma ti chiedo, cosa vi ha portati a formare una band assieme, tu che avevi già una carriera solista già avviata?
Guarda, in realtà avevamo tutti percorsi artistici abbastanza consolidati, non tanto per quello che riguarda poi la visibilità, la risonanza, che per carità, però ci siamo sempre mossi tutti su un mercato abbastanza di nicchia. Però siamo musicisti che da 20 anni ormai fanno musica inedita in Italia. Mm-hmm. E ci siamo trovati quasi per caso, nel senso che ci siamo cercati vicendevolmente per dei progetti che ognuno di noi porta avanti singolarmente. Quindi nel mio caso ero andata a vedere un bassista che mi piaceva, così come Fabrizio, il batterista, che ha il suo progetto Cirro, cercava una voce femminile per dei cori. Insomma, ci siamo intersecati in maniera istintiva. Sì. E una volta in sala prove ci siamo trovati affini dal punto di vista sia musicale che poi anche empatico. E abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. E è un po' per me un ritorno alle origini, in quanto in realtà anche prima dei miei album da solista avevo una band, quindi io in realtà mi sento molto a casa. Però effettivamente da fuori questo è il nostro album d'esordio, perché poi come formazione non esistevamo fino a un anno fa.
Certo. Come dividete i vostri compiti compositivi quando scrivete e componete? O rimani sempre tu a comporre?
No, in realtà i compiti sono abbastanza divisi, non in maniera schematica e con uno schema ricorrente, però davvero le canzoni sono il frutto di un lavoro comunitario. Ad esempio il chitarrista Enrico Vitali magari viene in sala prove, porta un riff di chitarra. Mm-hmm. E poi da lì nasce una melodia improvvisata e su cui scrivo un testo, oppure nel caso della canzone che abbiamo appena ascoltato, quella ho scritto la musica è proprio in camera, mi sono messa con la chitarra, c'era questo testo da cui ho preso spunto bellissimo di Francesco Ferracuti, che è un autore con cui collaboriamo per i testi, e è nato il pezzo e poi l'ho riproposto in sala prove. Quindi ogni canzone ha un po' un'anima a sé, però di sicuro nel complesso i pezzi sono divisi in 4 parti in maniera uguale, cioè chi più chi meno, però ognuno mette sempre qualcosa di proprio. Ecco perché è nato il progetto, perché comunque Leda rappresenta noi 4 insieme.
Ecco, perfetto. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata è stata Icaro, che è una delle ultime tracce dell'album. Noi ancora siamo legati alla forma fisica, ci dobbiamo un po' adattare alla musica liquida, no? Di Spotify, su cui l'album si può trovare. Però avevamo già in mente l'idea di fare un disco, non di muoverci soltanto per singoli, no? A sé. E Icaro è stata la prima canzone che abbiamo fatto. Io ho ancora a casa il provino cantato in inglese proprio maccheronico, finto, that's what you want, parole assolutamente inventate, che però servivano per dare una metrica e una melodia. E poi da lì ho scritto il testo, e infatti ogni volta che io canto quel pezzo in realtà dentro di me rido, perché ripenso a quel cavolo di inglese finto che dico, ma chissà che avrò detto, che non avrò detto, però è un po' un metodo di composizione anche quello.
Benissimo, ho continuato insomma a aprire il disco e ha questo impatto sonoro rock, ma poi insomma è contrastata dalla tua voce che insomma forte e calma affronta una bruttura della vita come l'incomunicabilità con la consapevolezza che non va bene. Come è venuta fuori?
Ma guarda, innanzitutto grazie, perché l'hai proprio analizzata benissimo. E ho continuato, sì, è un po' la canzone più, forse una delle più dirompenti del disco, ed è nata proprio per l'esigenza di scrivere quello che ci piace. Il testo parla di incomunicabilità perché fondamentalmente viviamo in un mondo dove siamo tutti leoni da tastiera, dove c'è questa apparente connessione, no, globale, ma in realtà i rapporti umani sono spesso ridotti al minimo. E persone banalmente che sul social si mettono mi piace, poi dal vivo non neanche si salutano. Quindi questa incomunicabilità, vuoi non vuoi, si riflette anche nel rapporto di coppia. In questo caso nella canzone si parla di un rapporto a due. E a livello sonoro il brano è supportato da una spinta di un certo tipo, dell'utilizzo dell'overdrive, insomma delle distorsioni, perché c'è un messaggio che noi sentiamo, che avevamo voglia di urlare un po', perché ci siamo un po' anche stufati di sentire certe cose, di vivere in questo contesto, quindi il nostro modo di ribellarci, tra virgolette, è proprio la musica, no? Certo. E tutto questo, ovvio, è sempre mediato dalla mia voce, che dal vivo, ovvio che il concerto di Leda rimane ancora più spinto, no? Anche vocalmente, però nell'album ci piaceva l'idea di dire delle cose non necessariamente urlate, cioè urla la musica e la voce magari comunque rimane ferma nella semplicità, nella ricerca un po' dell'essenzialità per dire i concetti in maniera diretta, senza troppi fronzoli e soprattutto senza scimmiottare un graffiato che magari neanche mi appartiene.
Ecco, perfetto. Poi c'è Distanze, insomma una poesia che sembra essere diventata canzone, ogni parola che crea una sensazione, un'immagine. Come l'avete strutturata e composta così?
Distanze è nata da un giro di arpeggiatore che avevo fatto improvvisando in sala prove e in realtà è una canzone su cui stranamente, diciamo, la lirica, no, che effettivamente rimane poetico come poetica, come linguaggio, è comunque nata successivamente alla canzone. Io avevo questo giro con l'arpeggiatore che avevo fatto e mi piaceva tantissimo, ma non riuscivo a renderlo brano. Così l'ho portato in sala prove e l'ho sottoposto a tutti. E la cosa interessante dal punto di vista sonoro è che ognuno, sia la chitarra sia il basso, rispetto all'arpeggiatore, fa qualcosa di complementare e sembrano quindi tre melodie intrecciate diverse fra dei tre strumenti diversi. Sì. E a quel punto arrivava allo scoglio del testo, perché spesso io scrivo in inglese finto e poi metto dei linguaggi appunto in italiano sopra e poi grazie all'aiuto di Francesco Ferracuti un giorno, una notte, ci siamo messi a scrivere il testo e è venuto fuori questo, insomma, che insomma questa riflessione sul passato, sulla nostalgia, perché poi in realtà siamo tutti sì incazzati ma allo stesso tempo anche un po' romantici di fondo, quindi ci piace anche analizzare quello che è stato per poter dare una chiave di quello che è adesso.
Benissimo. E poi abbiamo nuovi simboli, una canzone sui rapporti umani che diventano delle illusioni che si nascondono dietro un PC.
Esatto, infatti i nuovi simboli è proprio quello che dicevo prima, è la canzone che più parla dei leoni da tastiera, no? Perché nel ritornello dice, insomma, che ai capi opposti della tastiera, no? Quindi ognuno nella propria stanzetta ci adoriamo, ma poi quando ci si incontra non sappiamo più salutarci davvero, no? Quindi sì, quella di fondo è la canzone più di, tra virgolette, più di protesta sociale della scaletta.
Ecco, poi c'è Assedio, che inizia con la melodia della batteria dritta e la chitarra pungente, con questa richiesta di essere lasciati in pace dopo una storia d'amore finita male, con queste chitarre, la batteria e le tastiere che creano un flusso sonoro per il gran finale, come venuto esatto. Fuori.
Esatto, Assedio in realtà è nata da un giro di chitarra. Io a casa ho lavorato ai synth in maniera piuttosto libera, perché poi appunto la chiave del disco era quella di registrare quello che ci piaceva che ci sarebbe piaciuto ascoltare in un album, no? E mi piaceva l'idea di questi synth urlanti come le chitarre, quindi il brano comincia in maniera abbastanza decisa, no? E in sala prova improvvisavo il ritornello che è nato proprio da cioè, non te ne vai, cioè, mi era venuto in mente così durante le sessioni di jam session, insomma, che ci facevamo, e da lì poi è stato strutturato il testo, perché un po' è una richiesta d'aiuto, un assedio che può essere visto anche sotto tanti punti di vista. Io lo intendo come qualcosa che non se ne va e che però fa piacere che rimanga, e invece magari, che ne so, il bassista quando abbiamo chiuso la canzone ci ha detto: ah, guarda, questa canzone la dedico a una che voglio che se ne va via, e quindi proprio la leggeva al contrario, no? Quindi poi è bello quando di ogni canzone ognuno può trarre la sua storia, il suo confronto.
Sì, certo. E poi c'è deriva, insomma, questa solitudine profonda che con la voce, insomma, sai raccontare bene parlando di a te. Insomma, l'unica soluzione sembra essere poi buttare la vecchia pelle, parafrasandovi, come fuori.
Esatto, questa canzone nasce proprio da una riflessione di Francesco Ferracuti, che è un po' il quinto elemento del gruppo, che mi aveva sottoposto molti testi, e io mi sono trovata di nuovo in camera e leggevo le sue poesie, e questa mi era piaciuta particolarmente. Ho iniziato a prendere alcune delle sue frasi, ho scritto di mio, ci siamo rincontrati, ci siamo confrontati, perché poi quando i testi non partono da me, ma magari ecco partono da lui come collaboratore, il lavoro diventa a quattro mani e deve per forza, no, svolgersi insieme, no, in modo che diciamo tutti i principi siano sempre rispettati, no? Le idee siano sempre rispettate. E niente, avevo buttato giù questa cosa con la chitarra, l'ho sottoposta ai ragazzi, ed Enrico alla chitarra ha aggiunto un accordo minore sul ritornello che non c'era, e questo pezzo è venuto di suo. È la ballad del disco, è la canzone più lenta, tranne che Il Sentiero, però diciamo proprio come sapore è la ballad. E devo dire che è un brano che riesce almeno ad entrare anche nei cuori dei più duri, perché poi parla di solitudine, e credo che nella solitudine in qualche modo ci siamo un po' finiti tutti almeno una volta nella vita. Quindi quando nel ritornello almeno dice: no, ti senti sola, in questo caso si rivolge a una donna, però come un cane abbandonato in un'autostrada di gente, è una frase forte, perché insomma l'idea di un cane che passa inosservato in un'autostrada affollatissima, no, di macchine, ti dà proprio il senso dell'abbandono, della solitudine, e io credo che purtroppo prima o poi è una situazione che potrebbe coinvolgere tutti. Quindi questo fattore di empatia in qualche modo al live devo dire che ci viene riportato: ma quella canzone mi ha fatto pensare a quel momento, cioè, c'è stato detto più volte, insomma, questa cosa.
Ecco, bene. E poi abbiamo anche solchi quasi post rock per raccontare la mancanza, che diventa come un solco, appunto,
esatto,
e si cerca di ritrovarlo dove non c'è più, come è venuta fuori.
Esatto, Solchi, allora in realtà Solchi l'ho scritta in un momento particolare. Nelle Marche c'è stato il terremoto, no, nel 2016, e in generale è una terra tellurica dove ci devi fare un po' i conti fin da piccolo. Però questa, diciamo, l'ultima scossa è stata particolarmente forte, tra l'altro. E non la sono vissuta proprio nei Sibillini, perché in quel giorno mi trovavo proprio nella zona dell'epicentro, e sono ritornata nella mia cittadina, che è Civitanova Marche, sulla costa, e per placare un po' uno stato d'animo che era veramente turbato, perché temevo di non riuscire ad uscire di casa, sono andata al porto, che è una zona di Civitanova molto, molto affascinante. Ci sono due bracci del porto che si dilungano sul mare, e intorno a mezzanotte di ogni domenica, se non sbaglio, partono i pescherecci che vanno, insomma, come dice sulla canzone, dal porto in bocca al buio, no? Quindi verso il mare profondo, insomma, di notte. E ho iniziato questa suggestione, insomma, mi aveva dato uno spunto piuttosto incisivo su cui parlare, no? Quindi in realtà nel testo si fa riferimento sia a questa visione dei pescherecci, no? che appunto queste lucine che partono e vanno verso la notte buia, no? Inghiottiti dal mare quasi, e che veniva un po', che era una sorta di visione che mi placava un po' lo stato d'animo di una sensazione forte, che comunque nel testo viene accennata dalla frase "la terra trema un po'". E in realtà i solchi sono un po' tutti quei graffi che tu vedi quando ti guardi, fai un resoconto della tua vita. E il terremoto, per esempio, è uno di quei momenti in cui ti porta a fare un resoconto con la tua vita in maniera inaspettata e improvvisa e forte, no? Quindi ecco, una canzone che fondamentalmente potrebbe essere letta in chiave tra virgolette classica, una canzone d'amore, però ci sono tutti questi riferimenti non troppo dichiarati che rappresentano invece una sorta di autobiografia piuttosto forte in un periodo della vita altrettanto incisivo, che appunto è stato dettato dalla scossa sismica.
Va benissimo. Poi c'è anche la collaborazione con Marino Severini per la traccia Il Sentiero. Come è venuta?
La collaborazione con Marino è nata in realtà un anno prima del disco, perché mi sono trovata a lavorare con lui per una comunità di ragazzi di una comunità di Bulina, meravigliosi, in un progetto dove loro avrebbero cantato delle canzoni inedite per un evento di Natale, di beneficenza, per finanziare l'attività della comunità. E mi sono trovata io e Marino ad essere coinvolta, no, come voce per questo progetto che ho sposato a piene mani. Sì. Lì è nata un'amicizia, perché poi quando vivi queste situazioni, no, così proprio profonde, impattanti, no, a livello proprio emotivo, non puoi non vivere anche i legami che ci sono. Cioè. E Marino, che è una persona meravigliosa veramente, non solo dal punto di vista artistico ma dal punto di vista umano, mi aveva detto: quando vuoi, quando hai qualcosa, chiamami, che io sono contento di collaborare o di essere utile al tuo progetto. Tra l'altro il batterista di Leda, con i Drunken Butterfly, che era il suo gruppo precedente, aveva conosciuto Marino in occasione di alcune aperture. Poi Marino Severini è marchigiano come noi, quindi è un nome che insomma era sempre collegato al nostro territorio. E quando abbiamo partecipato alla marcia in memoria dei partigiani e dei civili morti durante un eccidio nazifascista nel 1944, la marcia che collega Calderola a Montalto, dove è avvenuto l'eccidio, sono tornata a casa e mi è venuta l'ispirazione per Il Sentiero. Marino è un cantautore, sì, sin dall'inizio della sua carriera, molto impegnato, che con la sua voce ha dato vita, ha fatto ritornare in vita tantissimi personaggi di storie di resistenza. Adesso la prima canzone che mi viene in mente della Gang è La pianura dei sette fratelli, che parla dei fratelli Cervi, no? Allora ci siamo detti: perché non coinvolgere questa canzone, che è nata sulla base di una commemorazione storica, no? Di chiamare Marino, e abbiamo sottoposto il pezzo a Marino, che ha subito accettato e si è sentito anche insomma apprezzato la scrittura, e è nata questa collaborazione in sala prove. Ma poi Marino, quando arriva in sala prove, ma così in studio, come quando ci fai una chiacchierata dopo un concerto, ha un'energia, un cuore così grande e accogliente, che non può che essere di insegnamento collaborare con lui. In realtà io ho avuto modo anche in passato di lavorare con tanti artisti del panorama più cantautorale, ma anche più mainstream, no? Mm-hmm. Però il cuore che ho trovato in Marino, cioè quell'accoglienza, quell'ascolto, e allo stesso tempo quel grande anche su essere inserito nella musica di oggi, perché lui è uno che conosce tutti i cantanti, anche trap, perché insomma attraverso la figlia è uno super aggiornato. Io quella roba lì l'ho trovata solo in lui. Tant'è che veramente noi ci sentiamo onorati di avere questa collaborazione, sia per l'importanza appunto artistica, ma anche per l'importanza umana, che comunque quella ti lascia una traccia indelebile ogni volta che canto, anche da sola con la band, Il Sentiero Senza Marino, che comunque è stato ospite più volte. Io comunque mi sento la sua voce dentro la testa, e questo sentirlo è qualcosa che spero poi di ricantare anche io, anche solo se canto le mie parti.
Certo, ecco. Bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato nel cuore delle Marche, come anche scritto in tutta la biografia ufficiale che diriamo nei comunicati, però è una frase ormai che mi esce un po' naturale, però è così, l'abbiamo registrato sotto camerino, insomma a Matelica, nello studio di Giorgetti, e l'Indipendente Recording Studio. E Nicola Giorgetti, adesso un attimo mi sfuggiva, ho avuto un attimo un momento di buco di memoria, di Nicola, che ci ha ospitati ed ha anche appoggiato talmente tanto il progetto da diventare poi anche uno dei produttori esecutivi dell'album. E abbiamo scelto di rimanere qui nelle Marche perché siamo comunque legati a questa terra, e ci sentiamo cittadini del mondo e vorremmo portare la nostra musica il più lontano possibile, però sentiamo anche allo stesso tempo forte l'attaccamento a queste zone, e quindi ci piaceva che queste radici, no, questa connessione diretta alla nostra terra potesse anche essere registrata nell'album. Ecco perché abbiamo deciso di spostarci nell'entroterra e a stare una settimana a Matelica a registrare il disco, che poi è anche è stato registrato in presa diretta praticamente, quindi mantenendo intatto lo spirito live.
Ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, mentre sì, a questo punto...
No, in realtà è venuto tutto esattamente come volevamo, anzi, Nembutal, che è una traccia dell'album a metà, addirittura era un'idea, non era ancora stata scritta, definita, e l'abbiamo proprio composta in studio dopo un'improvvisazione. È stato tutto superiore alle aspettative, perché questa volta abbiamo scelto di registrare l'album appena finito di scrivere i pezzi in sala prove, anzi con molte porte aperte. Quindi abbiamo cercato di imprimere anche l'entusiasmo che ogni pezzo contiene in fase di composizione, che poi invece a mano che lo suoni potrebbe, no, questo entusiasmo naturalmente svanire perché hai voglia di fare cose nuove. Però siamo andati in studio con quell'adrenalina lì e l'abbiamo registrata, tant'è che il risultato è stato diverso, superiore a quello che avevamo immaginato, avevamo già scritto in sala prove.
Perfetto. E com'è venuta la collaborazione invece con il Piccio Records, che ha prodotto l'album?
Allora, il Piccio è un amico innanzitutto, che crede ancora nella musica indipendente. Io avevo lavorato sia io che Enrico la chitarra con lui nel mio secondo album di Imperfezione, e ci eravamo legati a questa persona per l'entusiasmo che ha sempre dimostrato nei confronti dell'album e insomma delle nostre vite artistiche. E quando abbiamo deciso di creare Leda, questa persona ha subito sposato la causa diventando produttore esecutivo del disco. Quindi questo disco è stato prodotto appunto da Nicola Giorgetti dell'Indipendente Recording Studio e dal Piccio Alessandro Piccioli, che ad Ascoli, lui è di Ascoli, viene soprannominato il Piccio da sempre, ed ecco perché si chiama il Piccio anche a livello professionale.
Certo.
Non esisteva questa etichetta prima, lui era solo un booking, con il disco è diventato anche, ha fondato questa etichetta One Man Band, come si dice, One Man etichetta, label.
Etichetta o solo per il vostro disco?
aspetta che, come scusa?
Continua come etichetta o...
sì, sì, sì. Per...
Ah, ok.
Lui ha questa... Adesso purtroppo ho avuto un attimo un momento che non ti ho sentito bene, però se ho capito bene, quell'etichetta è esistita, non esisteva prima, esiste Deleda, e lui produce anche un altro artista di Bologna, Bienber, e credo che inserirà a breve qualcun altro, insomma, però l'idea della sua etichetta è quella di mettere poche persone che veramente gli piacciono, anche perché poi l'etichetta oggigiorno non ti dà, magari è difficile che ti dia dei soldi o non lo so cosa. Quello che è importante per noi è avere un team di persone che credano nel progetto, che quindi ognuno a proprio modo investa tempo, risorse sì, anche poi magari un budget per promuoverlo, però ecco, il Piccio Record innanzitutto è proprio una presenza umana, prima ancora che un'etichetta, ecco, è qualcosa a sé.
Benissimo, e allora avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora mi fa molto piacere promuovere la prossima data che si farà qui nelle Marche, nel Teatro Ligneo di Penna San Giovanni, che è questo bellissimo paese dove, insomma, paese natio di Enrico, il chitarrista, che ci ospita per la presentazione del nostro secondo video. Volevamo non solo trovare un'anteprima in una webzine, ma anche ci piaceva l'idea di proiettarlo per pochi, insomma, su prenotazione, in un luogo storico del territorio. E il Teatro di Penna è l'unico teatro interamente ligneo delle Marche, è una bomboniera, è bellissimo, e quindi abbiamo scelto questo posto un po' da conquistare, perché appunto non si trova magari nelle grandi città, che poi le Marche non è che abbiano chissà quale grande città, però ecco, diciamo, è un po' lontano dal capoluogo, dalle città più importanti, però mantiene intatta quella dimensione di intimità che un po' cercavamo per la proiezione del video, che poi spero uscirà su qualche webzine, insomma. Noi abbiamo una pagina Facebook, Led Alt Rock, abbiamo anche un sito ledalmusic.com, siamo su Instagram.
E,
insomma, poi dopo da lì uno può trovare altre date. Insomma, avremo una data al nord, all'Arci Ribalta, ma tra un po' di tempo, quindi per ora mi concentro sulla prossima, poi tutto il resto delle date si possono trovare online.
Va benissimo, e l'ultima domanda, la copertina dell'album, chi l'ha curata?
La copertina dell'album è di un fotografo di Civitanova Marche che ha esposto le sue opere veramente in una marea di spazi alti dal punto di vista proprio culturale e di fotografia. Era una sua foto che ci è piaciuta tantissimo. E siccome immaginavamo un po' uno scenario, un luogo non luogo, no? Uno scenario forse post-apocalittico collegato al titolo Memoria dal futuro, quando ci è stato fatto vedere questa foto abbiamo subito detto ok, questa è la foto dell'album. E suo cugino ha curato invece le fotografie del libretto interno, che sono sempre ambientate in un paesaggio non definito, che potrebbe essere presente, futuro, dove c'è comunque uno spirito di sospensione, perché di fondo noi lo sentiamo molto questo spirito di sempre di allerta, no? È come se stiamo sempre un po' in allerta di qualcosa, e quindi ci piaceva ridare questo senso di tensione anche a livello grafico.
Ci siete riusciti. Perfetto, io ti ringrazio, è stato davvero bellissimo, insomma, sentirti.
No, grazie a te. Tra l'altro ti ringrazio per avermi fatto parlare, vedi, sono un po' prolista io, però parlare del disco fa sempre piacere, perché in genere nelle interviste uno deve essere sempre un po' schematico, invece ti ringrazio per avermi fatto parlare tanto delle canzoni, insomma è prezioso.
Grazie a te. Perfetto, allora io sì, ti auguro ancora tanta buona musica. Quante canzoni nuove avete da parte adesso?
Allora, abbiamo iniziato a buttarne giù quattro, e non ci siamo ancora stancati di promuovere il disco, però inevitabilmente già siamo un po' proiettati appunto sul futuro e abbiamo già 4 pezzi da parte, ma tanto sono sicura che quando decideremo di concentrarci solo lì, ci mettiamo in studio, e cioè in sala prove, e insomma l'empatia è tanta, l'amicizia pure, è facile che esca qualcosa di nuovo in poco tempo, anche perché essendo tutti musicisti, insomma, siamo sempre con i pori aperti, no? E abbiamo sempre una marea di stimoli che non vediamo l'ora di imprimere, perciò certo. Insomma, l'ispirazione c'è sempre tanta, finché c'è è meglio approfittarne.
Sì. Perfetto, ti ringrazio ancora allora.
Grazie a te, gentilissima. Prossima. A tutti gli ascoltatori, grazie e alla prossima.
Ciao.
Ciao.